Uno dei termini più discussi negli ultimi mesi, potere. Cos'è il potere? È uno dei termini più percepiti come minaccia, quando si parla di un potere, di un qualcosa che in qualche modo può condizionarci, lo interpretiamo subito, lo percepiamo subito come qualcosa da cui scappare. Il potere oggi è esclusivamente, spesso visto come quella facoltà di arricchirsi a spese degli altri. Tu hai potere se in qualche modo puoi, tra virgolette, danneggiare gli altri e arricchire te stesso. Abbiamo sentito qualche giorno fa una persona, un politico vivamente preoccupato perché in mancanza di 8.000 euro al mese lui non sarebbe in grado di sopravvivere. Non ha potere per vivere la vita ordinaria che sta vivendo in questi giorni. Il potere un po' è questo. Cioè, e noi oggi, la cultura contemporanea, la società contemporanea ha sviluppato una concezione che dice un po' questo, che si articola in questo modo: il potere è oppressivo. Avere il potere è qualcosa di malvagio, da cui scappare. Se tu vuoi essere integro, se tu vuoi essere una persona integra, devi evitare il potere. E in qualche modo è percepito con pericolo, anche i cristiani sviluppano una idea di questo tipo. Il potere è qualcosa da cui allontanarsi, scappare. Ora, è chiaro che ci sono delle degenerazioni del potere, è chiaro che ci sono dei rischi nell'uso di un potere piuttosto che in un modo, piuttosto che in un altro, però nella prospettiva biblica potere è un termine neutrale. Cosa significa avere potere? Avere potere significa esclusivamente essere abili a fare delle cose. Essere messi in grado, no, di fare delle cose. Se vuoi fare delle cose, devi avere potere per farle, avere la facoltà di. Cioè, se vuoi fare nel bene e nel male alcune cose, tu devi avere la possibilità di realizzarle. Devi avere la capacità di raggiungere quell'obiettivo. Devi avere la possibilità di influenzare il risultato o un fatto. Questo è il potere. Per cui quanto il potere manca, quanto siamo incapaci di raggiungere un risultato, diciamo che siamo impotenti, poiché non siamo in grado di fare quello che dovremmo fare per raggiungere quello che ci è richiesto. Ora, spesso, quando parliamo di potenza dello Spirito Santo, la pensiamo però, pensiamo a questa nozione in termini completamente diversi. Come dire, il potere dello Spirito Santo viene pensato come qualcosa che non ha nulla a che fare con la vita quotidiana, con la capacità di realizzare delle cose. Però questa è una visione, a mio parere, distorta, perché in tutta la Bibbia la potenza e il potere dello Spirito Santo è sempre la forza di realizzare delle cose. Il Dio dà forza, energia, possibilità, facoltà per mezzo del suo Spirito per raggiungere degli obiettivi. E voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo arriverà su di voi, libro degli Atti. Cosa significa? Che gli apostoli, che i discepoli avevano la possibilità, erano messi in grado, erano potenziati, erano autorizzati a raggiungere un risultato piuttosto che un altro. Il potere ci preoccupa molto e spesso lo interpretiamo con griglie interpretative pericolose, perché in qualche modo non sappiamo, perché sappiamo che ha un fascino particolare nella nostra vita. Alcuni psicologi contemporanei dicono che il potere è una delle motivazioni umane dominanti, è una di quelle cose che domina la tua vita, cioè è una di quelle cose che ti fa alzare la mattina e che ti rendono la tua vita interessante, degna di essere vissuta. E ci sono alcune cose che in qualche modo hanno questa forza, questo fascino, che ti accendono, che ti attivano, che ti lasciano insoddisfazione o frustrazione se tu non riesci a raggiungere, se tu non vai a perseguire queste cose. E ci dicono, ognuno di noi ha un profilo motivazionale che è costruito su tre grandi alberi, su tre pilastri. Il primo è il successo. Ognuno di noi ha bisogno di successi e realizzazioni, cioè ha bisogno di accumulare cose fatte. Abbiamo bisogno di sapere quali sono i nostri successi ottenuti, quali sono gli obiettivi raggiunti. E questa cosa è una forte motivazione, un pilastro motivazionale della nostra vita. I miei successi, le mie realizzazioni. È una delle cose che mi fa alzare la mattina. La lista delle cose fatte, realizzate. Primo pilastro. Però non è soltanto lì. Ci dicono anche che l'altro sono le affiliazioni o le relazioni. Cioè avere delle buone relazioni, avere uno status positivo nei confronti degli altri è un altro pilastro. Il successo, le relazioni. E il terzo pilastro, ci dicono gli studi contemporanei, che è rappresentato dal potere. Gli uomini e le donne hanno bisogno di potere, hanno un desiderio immenso di influenzare, di avere un impatto, di cambiare il corso della storia, di avere influenza sulle persone. Queste tre cose sono presenti in ognuno di noi. E in qualche modo la loro combinazione, ci dicono, ci suggeriscono gli studi contemporanei, vanno a disegnare chi tu sei, quello che tu vuoi, quali sono la tua vita, qual è la tua ambizione. Quindi il potere, ci dice la cultura contemporanea, è proprio questo, è l'azione che fa la differenza, è agire che fa la differenza. E a me pare che ci siano, come dire, buoni segnali che vadano in questa direzione anche nella Bibbia. Non ci deve sorprendere che in tutta la Bibbia la potenza di Dio, lo Spirito Santo, è proprio associato a questo, è il potere di Dio per realizzare certe cose. Non sarebbe Dio, se Dio non realizzasse i suoi obiettivi, se Dio non avesse la facoltà di raggiungere i suoi scopi, non sarebbe l'Iddio onnipotente, sarebbe l'Iddio impotente. Ma Dio è onnipotente perché grazie alla forza e alla potenza dello Spirito Santo raggiunge gli obiettivi che si è prefissato. Quando gli israeliti parlavano di Spirito Santo, pensavano a questo. Pensavano allo Spirito Santo come la potenza di Dio per realizzare gli obiettivi di Dio per gli scopi di Dio. Questo è lo Spirito Santo. Dio esercita il suo potere direttamente, miracoli, interventi, indirettamente attraverso il suo popolo, attraverso il corso della storia. Dio esercita il suo potere proprio per impattare, influenzare, cambiare il corso delle cose. Dio è in grado di cambiare ogni cosa per mezzo del suo Spirito Santo. Questa è la potenza dello Spirito Santo. Ora, poiché noi non siamo robot, no? Poiché nessuno di noi è nato come un automa, la Bibbia ci dice, Genesi da 1 a 3, ci dice che Dio ci ha creato a sua immagine e a sua somiglianza. Cioè Dio ha messo in noi, in qualche modo, l'impronta del suo essere. E questo significa che siamo capaci di fare delle scelte responsabili, per cui e su cui dobbiamo rendere conto. Abbiamo un potere originario. Però la Bibbia ci dice che io e te abbiamo utilizzato quel potere in modo malamente. Genesi 3 ci dice che l'uomo, Adamo ed Eva hanno utilizzato il potere che Dio aveva dato loro, non per raggiungere gli scopi legittimi che Dio aveva pensato per loro, ma hanno usato quel potere per i loro interessi, per egoismo, per conoscere, per rifiutare la legge di Dio, per conoscere loro stessi senza Dio il bene e il male. Hanno distorto il potere e da allora in poi il potere da qualcosa di positivo è diventato qualcosa di negativo, minaccioso, rischioso. E ogni aspetto della nostra vita, ci dice il libro della Genesi, è stato influenzato da questo potere usato male. La nostra vita spirituale non va più nella direzione dove dovrebbe andare. La nostra vita fisica è segnata da questo fallimento del potere. La nostra vita intellettuale non riusciamo a pensare più con la stessa lucidità, è corrotta, anche i nostri pensieri sono corrotti. La nostra vita emotiva e sociale è una vita segnata da questo fallimento. Siamo deboli, proprio perché abbiamo usato male il potere che Dio ci ha dato. Eppure, Dio vuole per il suo popolo, che vuole donarci per mezzo dello Spirito Santo il potere, la forza per vivere come Lui vuole. E questo è un messaggio che si trova in tutta la Bibbia. E lo Spirito Santo arriva in tutta la Bibbia e dona a peccatori come me e te, e ci dona delle facoltà, dei doni, dei talenti che ci permettono di vivere come Lui vuole. Cosa succede quando la forza dello Spirito di Dio incontra la tua vita? Succedono delle cose straordinarie, e che oggi vedremo. Quando la forza dello Spirito Santo arriva sul suo popolo e cambia il corso della storia. Vedremo due cose, essenzialmente oggi, due passi, due tappe. La prima sarà che quando arriva lo Spirito Santo, dà potere. Questo potere si traduce in abilità, in competenza, saper fare delle cose. La potenza dello Spirito Santo è sempre questa, è la capacità di fare delle cose. E la seconda cosa che vedremo oggi è che la potenza dello Spirito Santo non è solo la capacità di fare delle cose, ma la potenza dello Spirito Santo è umiltà, è vivere in modo umile, come abbiamo letto. Andiamo per tappe. Guardiamo la prima tappa, cos'è la potenza dello Spirito Santo? Molti di noi probabilmente pensano a manifestazioni, a vibrazioni, a un certo clima che si crea, potrebbe essere, potrebbe non essere, ma non mi pare che sia questa la direzione del messaggio, almeno nell'Antico Testamento. Quanto lo Spirito Santo arriva, le persone hanno l'abilità di realizzare qualcosa. Per il popolo di Dio, per Dio, vorrei che prendessimo Esodo 35. E parleremo di due personaggi. Probabilmente non hai mai sentito parlare di questi personaggi. Si chiamano Bezalel e Oholiab. Due personaggi sconosciuti, probabilmente, per molti di noi. Però questi personaggi, Esodo 35, siamo nella costruzione del tabernacolo. Esodo 35, leggeremo dal versetto 30, è l'esecuzione dei lavori del tabernacolo, cioè il luogo dove c'era la presenza di Dio, dove bisognava che tutti contribuivano. Esodo 35, verso 30, e guardate cosa fa lo Spirito Santo. Mosè disse ai figli di Israele, vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezalel. E chi è mai questo uomo? Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito di Spirito di Dio. Lo ha riempito di Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori. Per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per seguire ogni sorta di lavori. E gli ha comunicato il dono di insegnare a lui, ma non solo a lui, e a Oholiab, figlio di Ahisamac, della tribù di Dan. Li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori, di artigianato, di disegnatore, di ricamatore, di tessitore, di colori svariati, violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte. Amici, queste persone sono le prime persone di cui la Bibbia ci dice è riempite di Spirito Santo. Bezalel e Oholiab. Sono le prime persone di cui abbiamo una testimonianza diretta della Scrittura, della loro pienezza dello Spirito Santo. Ma questa pienezza, questo riempimento dello Spirito Santo, a cosa è servito? Leggete il testo. Non è servito a moltiplicare le attività religiose, no? Queste persone erano ripiene di Spirito Santo, e cosa hanno fatto come pieni di Spirito Santo? Hanno fatto gli artigiani, gli artisti, gli educatori, i professionisti, gli intellettuali, hanno fatto gli artigiani, le persone che facevano delle cose alla gloria di Dio. Non è straordinario questo? Non è rivoluzionario questo? La pienezza dello Spirito di Dio si manifesta in attività ordinarie? Cioè, quello che ci sta dicendo questo testo, è che io e te possiamo vivere la pienezza dello Spirito di Dio, in modo senza se e senza ma, facendo, vivendo questa prospettiva come Belalel e Oliab. Il Signore ci può potenziare, noi possiamo vivere i nostri studi, la nostra professione, il nostro lavoro, lo stare in ufficio, il lavoro più umile, come luogo dove la potenza di Dio si manifesta. Cosa pensavi? Pensavi ai fuochi d'artificio? Questi sono i fuochi d'artificio della Bibbia. La pienezza dello Spirito Santo. Arriva lì e cambia. E queste persone fanno ogni cosa alla gloria di Dio. Paolo dice, qualunque cosa facciate, qualunque, fate ogni cosa alla gloria di Dio. È possibile, Pippo? Anche un lavoro umile? Sì, bisogna vivere tutta la vita alla gloria di Dio, perché questo è uno dei segni più importanti della pienezza dello Spirito di Dio. Certo, noi spesso abbiamo pensato, abbiamo avuto la mente deturpata dalle dicotomie. Il cervello sinistro è spirituale, il cervello destro è la vita ordinaria. E spesso c'è un muro invalicabile tra i due. Però questa non è l'intelligenza dello Spirito. L'intelligenza dello Spirito è globale, univoca. Fare ogni cosa che tu fai per la gloria di Dio. Lo Spirito Santo è lo Spirito della creazione. È lo Spirito che ed è lì dove c'è la bellezza, dove c'è la creatività, dove c'è la giustizia. Certo, sono tutte cose che possono essere deturpate dall'uomo e dal peccato, ma lì può essere il posto dove Dio ci chiama per vivere la sua pienezza. Però non è soltanto qui. La Bibbia non dice, non parla della pienezza dello Spirito Santo soltanto in questo modo. Subito dopo il libro dell'Esodo, il libro biblico dove si parla molto di Spirito Santo, sapete qual è? Il libro dei Giudici. E il libro dei Giudici ci dà anche delle indicazioni interessanti su cosa significa essere ripieni dello Spirito Santo. Quindi abbiamo visto che essere ripieni dello Spirito Santo significa fare delle cose per la gloria di Dio. E il libro dei Giudici va in questa direzione, ci illustra come uomini e donne chiamati ad essere leader, conduttori del suo popolo, no, prima dello stabilimento della monarchia, no? E i giudici cos'erano? Non erano i magistrati. Il libro dei Giudici non è il libro dei magistrati. Il giudice nell'Antico Testamento è una persona che in qualche modo aveva la competenza di mettere le cose a posto. Era colui che in qualche modo guidava il popolo di Dio, metteva le cose a posto, metteva a posto le relazioni, guidava la battaglia, la lotta, combatteva contro l'ingiustizia. Il giudice era un leader tuttofare che in qualche modo aiutava e sosteneva il popolo di Dio. E con quale forza il libro dei Giudici ci dice che queste persone facevano quello che dovevano fare? Beh, il libro dei Giudici ci narra, è molto chiaro in questo, dice che facevano tutte queste cose perché? Perché lo Spirito di Dio cadeva su di loro, arrivava sulla loro vita e loro esercitavano la leadership, la conduzione, la giustizia. Giudice, libro dei Giudici, capitolo 3. Giudice 3, versetto 10, verso 10. Lo Spirito del Signore venne su di lui ed egli fu giudice di Israele. Lo Spirito del Signore venne su di lui ed egli fu giudice di Israele. Giudice 6, verso 34. Gira pagina. Siamo con Gedeone. Cosa succede a Gedeone? Ma lo Spirito del Signore si impossessò di Gedeone, il quale, cosa fa con lo Spirito del Signore, con la potenza che gli dà lo Spirito del Signore? Suonò la tromba e gli abiezeriti furono convocati per seguirlo. Lo Spirito del Signore arriva su di lui. Giudice 11, verso 29. Siamo in battaglia, cosa fa lo Spirito di Dio? Guardate cosa fa, 20, siamo con Jefte. Allora lo spirito del Signore venne su Jefte che attraversò Galad. Quindi lo spirito di Dio va su Jefte e Jefte guida il suo popolo in una battaglia vittoriosa. Oppure Giudici 13, verso 24 e 25. Siamo con Sansone, un altro giudice. Poi la donna partorì un figlio a cui pose il nome di Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. E cosa dice? Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo, a muovere quanto era Aman e Dan, fra Sorea ed Estaol. Lo spirito di Dio è con Sansone. Giudici 14, verso 6, ancora, qualcosa succede. Lo spirito del Signore investì Sansone, che senza aver niente in mano squartò la belva. Lo spirito di Dio lo potenzia e lo mette in grado di fare delle cose incredibili. Verso 14, verso 19, lo spirito del Signore lo investì e scelse, ed egli scese ad Ascalon e vi uccise 30 uomini. Lo spirito di Dio arriva su Sansone e lui guida in una battaglia. Giudici 15, ancora qualche rigo dopo. Giudici 15, verso 14. Quando giunse a Lechi, i Filistei gli fecero incontro con grida di gioia, ma lo spirito del Signore lo investì e le funi che aveva le braccia diventarono come fili di lino. Cosa fa lo spirito di Dio? Fa questo! L'opera dello Spirito Santo nel libro dei Giudici è questo. Dio dà la potenza, mette in grado il suo popolo e alcune persone per realizzare i suoi obiettivi. Ora, questa forza a volte può andare fuori controllo. Sappiamo bene qual è il caso di Sansone, cosa è successo a Sansone. La forza, i doni che Dio mette a disposizione possono cioè a volte essere usati male, ed è quello che succede nel libro dei Giudici. Dio ti dà abilità, doni, potenza, però a volte queste persone usano questi doni in modo malvagio, fuori controllo, per fini molto discutibili, e sappiamo come alcuni di questi giudici finiscono. Dio non approva tutto quello che loro fanno, però hanno la forza di Dio con loro. Cioè, cosa significa questo? Significa che già il libro dei Giudici ci dice una cosa molto semplice. Stai attento. Non ogni manifestazione spirituale è segnale di integrità. Non ogni manifestazione spirituale è una cosa buona. Quello che ci dice il libro dei Giudici è proprio questo. Ci possono essere delle manifestazioni spirituali apparentemente straordinarie, però che non sono approvate da Dio. Saul è il primo re di Israele, l'ultimo nella linea dei Giudici. Prendi con me 1 Samuele 11. Sappiamo come Saul diventa re? Prima Samuele 11. Verso 6. Anche Saul, il primo re di Israele. Lo spirito di Dio, 11 verso 6, investì Saul quando udì queste parole. Saul sta ricevendo il mandato da Dio e lo spirito di Dio è su di lui, va a combattere, la vittoria conferma l'opera di quello che Samuele aveva visto su Saul. Quindi Saul ha l'autorizzazione da parte di Dio, ha la potenza di Dio con lui, è il re di Israele per la potenza dello Spirito Santo. Ma è sempre così, no? Gira qualche pagina, vai in 1 Samuele 16. Per la sua disobbedienza e la sua follia, cosa succede a Saul? 1 Samuele 16, verso 14. Cosa succede a Saul? Aveva avuto lo spirito di Dio? Aveva fatto delle cose straordinarie per Dio? Il verso 14 ci dice, 16, verso 14, lo spirito del Signore si era ritirato da Saul. Era uno spirito cattivo, permesso dal Signore. Cioè, in qualche modo, la presenza di Dio viene sostituita nella vita di Saul dalla presenza di qualche altra cosa. Depressione, assassinio, omicidio, bugie, falsità. E prima Samuele ci racconta di questa alternanza. Allora, amici, questa è l'opera dello Spirito Santo nell'Antico Testamento. Lo Spirito Santo arriva e permette alle persone, al popolo di Dio e alle persone che lui sceglie di realizzare delle cose per lui. Tutto l'Antico Testamento è chiaro in questa direzione. Dio mette in grado ognuno, il suo popolo, i suoi leader, per fare delle cose, per la potenza dello Spirito Santo. E lo Spirito di Dio è questo, dona competenze, abilità, intelligenza, potenza. E lo Spirito dà grandi doni, dà il dono di leadership, dà il coraggio. È uno Spirito imprevedibile, improvviso. Però, ci dice anche il Libro dei Giudici, ci dice l'intera Bibbia, che questi doni dello Spirito possono essere abusati, possono essere trattati male, possono essere soggetti ad eccesso e a malvagità, come Sansone, come Saul, che malgrado avessero ricevuto la potenza di Dio, l'hanno usata malamente. E lo Spirito di Dio ci dice a questo testo, nell'Antico Testamento può essere ritirato, poteva essere ritirato da tutti quelli che persistono nella disobbedienza e nella follia. Ora, amici, qua ci sono alcuni consigli anche per noi. È vero, siamo nell'Antico Testamento, ma qual è il principio che possiamo derivarne stamattina? Quando si parla di cose spirituali, di cose spirituali. Io sono due principi molto semplici che possiamo ricavarne. Il primo principio è non credere a tutto quello che può succedere attorno a te. Pippo, ma sei un po' scettico, sei cinico? La Bibbia mi autorizza questo, Prima Giovanni 4, verso 1. E l'Apostolo Giovanni dice una cosa molto chiara. Dice, provate gli spiriti, cioè non bevete ogni cosa che c'è accanto a voi, attorno a voi, che vi viene presentata come dimensione spirituale o effetto di chissà quale manifestazioni. Prova gli spiriti, con quale criterio? Col criterio della Bibbia, prova gli spiriti. Non tutto ciò che funziona è necessariamente approvato da Dio. Non tutto ciò che fa bene è necessariamente allineato ai desideri di Dio. Non tutto ciò che ci fa stare apparentemente bene è qualcosa che Dio vuole per noi. Prova gli spiriti. Prima Giovanni 4, verso 1. Provali. Cosa significa provare? Quando si prova qualcosa? Significa che si confronta con i criteri biblici e con forza e con coraggio alla fine si deve dire, bene, queste cose sono allineate alla Bibbia, quindi vanno bene, non sono allineate alla Bibbia, quindi vanno scartate. Senza se e senza ma. Primo criterio, prova gli spiriti. Secondo criterio è non credere alle cose dette. Matteo 7, prendetelo con me. Matteo 7, è Gesù che parla. Ci possono essere miracoli, ci possono essere cose straordinarie. Però Gesù dà un criterio che è in linea al provare gli spiriti, ed è questo. Matteo 7, verso 21. Manifestazioni, sogni, apparizioni, cose scoppiettanti. Guardate cosa dice Gesù. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato dei demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Provate gli spiriti, e vedete, controllate, verificate,
che quello che vi dicono sia allineato non solo alla Bibbia, ma anche all'integrità personale della persona. Non basta fare miracoli, non basta fare profezie, non basta fare opere potenti per essere autorizzati, per essere approvati da Dio. Ci sono milioni di religioni in questo mondo e ogni religione ha le sue manifestazioni spirituali, ha i suoi miracoli, ha le sue cose che affascinano credenti e non. Non lasciamoci impressionare dagli eventi miracolistici. C'è qualcosa di più solido che deve essere considerato, ed è la parola del Signore. Bene, questo è il primo punto. Lo Spirito di Dio dà potenza, dà abilità. Ma è tutto questo? Ma come vivono le persone che ricevono lo Spirito di Dio? Qual è il profilo umano di chi è riempito di Spirito di Dio? È un Superman della situazione? No, prendete il libro dei Numeri. Numeri si trova prima di Prima Samuele, pagina, andiamo al numeri 11, pagina 148-149. Senza nessun dubbio, Mosè era un uomo approvato da Dio, e Dio stava operando nel popolo di Dio attraverso Mosè. E in tutta la Bibbia è chiaro che Mosè è un leader, è un modello di conduzione, è un leader ripieno di Spirito Santo, è un uomo di grande potenza. Mosè fa delle cose straordinarie per Dio. Ebrei ci dice che lui, Mosè, ha servito fedelmente Dio. Ma come si vedeva che lo Spirito di Dio operava nella vita di Mosè? Come facciamo a dire che Mosè era ripieno dello Spirito di Dio? Io vorrei dire questa mattina che ci sono tre cose, tre, che danno autenticità all'opera dello Spirito Santo nella mia e nella tua vita. Tre cose, e sono tre cose negative. Sono la mancanza di orgoglio, la mancanza di gelosia e la mancanza di ambizione. Se queste tre cose sono presenti nella mia e nella tua vita, ci sono buone possibilità che la tua vita sia ripiena dello Spirito di Dio. Mancanza di orgoglio, mancanza di gelosia e mancanza di ambizione. Orgoglio. L'abbiamo letto prima, numeri 12, verso 3. Ora, questo verso è straordinario, perché io non ho mai pensato, prima che studiassi questi testi, a Mosè come un uomo umile. Però è quello che la Bibbia mi dice. Mosè era umile. Mosè, umile? Col suo curriculum? Con quello che ha fatto? Mosè ci dice, numeri 12, verso 3, era un uomo molto umile. E poi non solo umile, più di ogni altro sulla faccia della terra, che questa è la parola di Dio. Ora, sapete cosa significa umiltà nell'Antico Testamento? Il termine nell'ebraico è hanawa. Hanawa vuol dire è la persona povera, talmente povera che ha uno stato oggettivo imposto dagli altri che è umile a motivo di qualche afflizione. Cioè è una persona ordinaria, lui è umile, povero oggettivamente, ha delle situazioni attorno a lui che lo fanno impoverire, che lo fanno sentire povero e umile. Cioè Mosè è una persona ordinaria a cui Dio fa delle richieste straordinarie e che deve affrontare pressioni straordinarie nella sua vita, però lo può fare perché è ripieno dello Spirito di Dio. Una persona ordinaria che è chiamato a cose straordinarie per mezzo della potenza di Dio. Mosè è un leader, è un servo allo stesso tempo. È la sua forza, e lui fa tutto quello che fa non perché è bravo, non sta nella sua umiltà. Cioè, sapete cos'è? È la mancanza di autosufficienza. Cioè, Mosè dice, diverse volte, vedremo alcuni esempi, Signore, io non ce la faccio con le mie risorse. Io ho bisogno del tuo sostegno. Penso un po' a un esempio. Numeri 11. Cosa succede numeri 11? Beh, numeri 11 succede un momento cruciale per la vita di Israele. È il popolo uscito dall'Egitto ha fame. Ha un bisogno molto concreto. C'è una crisi molto forte. Il popolo ha fame, non c'è cibo. Mancano le risorse materiali per soddisfare i bisogni primari. Hanno fame. E allora hanno fame, iniziano a pensare, no, alla dieta che riuscivano a fare in Egitto. Erano sì schiavi, però lì c'era ogni giorno, le pietanze erano abbondanti, c'era frutta di ogni tipo, no, arrosti e non, no, c'erano dolci in abbondanza, no, con cibi molto, molto succulenti, e adesso con Mosè sono nel deserto e stanno per morire di fame. È crisi. E questa crisi mettono in discussione anche la leadership, la conduzione di Mosè. Poi sappiamo come Dio provvede. Prendete numeri 11, verso 10. Mosè udì il popolo. Mosè udì il popolo. Che faceva questo popolo? Beh, come si fa spesso? Piagnucolava. Questo popolo piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. Allora c'era questo mormorio crescente, non ce la facciamo più. Ognuno all'ingresso della propria tenda, l'ira del Signore si accese così gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. E Mosè disse al Signore, perché hai trattato male così il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi e mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? L'ho forse dato alla luce io che tu mi dica portalo sul tuo seno? Come la balia porta il bimbo lattante fino alla nazione che tu hai dato loro come giuramento ai loro padri? Dove prenderei della carne da dare a tutto questo popolo? Perché piagnucola dietro a me. Crisi di panico. Mosè non sa cosa fare. C'ha migliaia di persone che fanno pressione su di lui. E Mosè va al Signore e dice, Signore, io non mi fido di me, io non ho soluzioni. Ora, Mosè aveva delle risorse incredibili nella sua vita. La Bibbia ci dice che lui era Stefano, Atti 7, ci dice che lui, la sua educazione, la sua cultura era eccellente, il suo potere era immenso, Ebrei 11, era un uomo di incredibili risorse. Eppure, in questa cosa, si rivolge a Dio perché sa, Signore, io non so cosa fare. E in umiltà va al Signore e dice, Signore, questo popolo l'hai portato tu, e adesso, no, me lo vuoi dare sul groppone a me, e io che ci faccio con tutte queste persone? Dove trovo la carne che loro avevano in Egitto? Come faccio a risolvere questo problema? E guardate cosa fa il Signore, numeri 11. Questo accade. E quello che succede è proprio questo. Numeri 11, verso 16. Il Signore disse a Mosè, radunami 70 fra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come persone autorevoli. Conducili alla tenda di convegno e si presentino a te. Io scenderò e lì parlerò con te, prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti da solo. Dio ha un piano. E la prima cosa che Dio fa, che dice a Mosè, è Mosè, smettila di pensarti l'unico uomo. Smettila di credere che tutto dipenda da te. Abbassa la cresta. Riduciti. Ridimensionati. E quello che fa Dio e dice, no? Caro Mosè, adesso sviluppiamo quest'umiltà. Dice, adesso tu imparerai, lo guarderemo fra un po' questo, adesso tu svilupperai una leadership condivisa. Chiama 70 persone. Non sarai solo tu a guidare quel popolo. Sì, certo, tu avrai, no, delle risorse, delle cose, però non pensarti da solo, non crederti l'unico uomo. E lui impara, Mosè, a cosa significa dipendere dallo Spirito Santo, come deve soddisfare, come deve fare tutto questo. E lui dice, Signore, a questo punto lui impara, Mosè dice, Signore, io posso incontrare, posso risolvere questo problema soltanto se mi affido alla tua potenza. E per questo motivo che abbiamo letto 2 Corinzi 12, verso 9 e 10, quando Paolo dice, come Mosè, lui capisce di essere forte solo quando si rende conto della sua debolezza. Lui si rende conto che è senza risorse e allora lì la sua vita è segnata dalla grazia di Dio. Questa è l'umiltà. Accettare la propria debolezza e dire, e metterla davanti al Signore e dire, Signore, io non ce la faccio. Io non so come fare per risolvere questo problema, ma tu puoi. E allora quando tu accetti la debolezza nella tua vita, allora sei forte. Ma fin quanto la fuggi da essa, fin quanto fai in modo non l'affronti, fin quanto fai finta che la debolezza non esista, allora ancora hai il sopravvento sulla tua vita. Fai come Mosè, fai come Paolo, metti la tua debolezza, metti le tue mancanze di risorse di qualunque tipo, economiche, emotive, spirituali, relazionali, fisiche, mettile davanti al Signore e di Signore, io sono debole, e quando lo farai, allora sarai forte. Questa è umiltà, non fidarti di te stesso. E l'altra cosa che impara Mosè non è soltanto a non fidarsi di se stesso. Mosè impara subito dopo a lavorare con gli altri. Amici, lui è un vero leader, è un vero conduttore, perché non è l'uomo orchestra che suona tutti gli strumenti. Che triste, quanto nelle comunità o nelle chiese si sviluppano queste distorsioni ministeriali. Quando c'è un uomo, una persona soltanto che è pastore, anziano, che fa con le pulizie, che fa dall'accoglienza agli aspetti tecnici, no, suona, no. Mosè è un uomo che dice, io voglio lavorare assieme agli altri, e prende, e il Signore gli indica, non una, non due, non tre, 70 collaboratori. E questo è un segnale importante anche per noi, per una chiesa giovane come la nostra. Sapete, una leadership ripiena di Spirito Santo è sempre una leadership condivisa. Una leadership ripiena di Spirito Santo è sempre una leadership condivisa. Ci fidiamo di Dio, è vero, però spesso diciamo non mi fido degli altri, e questo non va bene perché non è il modello biblico. Umiltà è proprio questa, è mettere via l'orgoglio personale, l'orgoglio naturale. Quante volte anch'io ho peccato in questa direzione, se non lo faccio io non lo farà nessuno, come lo faccio io non lo so fare nessuno. Ma dove? Ma smettiamola. La leadership ripiena di Spirito Santo è una leadership condivisa. Che non significa che la Chiesa debba, come dire, ricadere o essere schiava dei miti democratici, no. Ma non ci sono ministeri solitari che possono reggere nel tempo. Il potere senza orgoglio. Mosè era umile. Questo è il primo segnale della pienezza dello Spirito Santo. Lui era un uomo ripieno di Spirito Santo e lo Spirito Santo ha prodotto nella sua vita umiltà, cioè era senza orgoglio, ma lui era anche senza gelosie. Mosè era un uomo privo di gelosie. Numeri 11, verso 24, per favore guardatelo con me. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore e radunò. Cosa fa Mosè? Obbedisce al Signore. Radunò 70 fra gli anziani del popolo e li dispose attorno a una tenda. E il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. E appena lo spirito si fu messo su di loro, profetizzarono e poi smisero. E intanto tutti fecero così, tranne due persone. E intanto due uomini, l'uno si chiamava Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad stanno profetizzando nel campo. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, fin dalla sua giovinezza prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose: Sei geloso per me? O fossero pure tutti dei profeti per il popolo del Signore, e volesse il Signore mettere su di loro il mio spirito. Amici, Mosè non era geloso. Non era geloso. La reazione di Giosuè è molto umana, sarebbe stata la mia. Stanno facendo delle cose al di fuori delle regole prestabilite. E stanno facendo delle cose non programmate. Però Mosè qui dimostra una cosa eccezionale, che è un segnale della maturità, della pienezza dello Spirito Santo. Mosè dice: se lo Spirito vuole, lo farà. E lui mette da parte la gelosia personale. Lui non si preoccupa, non è preoccupato per il proprio status, chissà cosa penseranno di me adesso che. Chissà cosa succederà. Lui non vuole che i privilegi di Dio, che i benefici di Dio, che i doni di Dio siano soltanto per lui. Lui dice: Signore, io non voglio nessun monopolio, lo spirito è tuo e tu fai quello che vuoi col tuo spirito. Il potere dello Spirito Santo, amici, è sempre un potere senza gelosia. Lì dove c'è gelosia non c'è lo Spirito Santo, lì dove c'è orgoglio non c'è Spirito di Dio. Mosè è contento di condividere lo Spirito, perché quanto si condivide, allora si moltiplica. Perché? Perché tutto questo? Amici, spesso noi invece ci comportiamo in modo diverso, nelle nostre relazioni personali, nel nostro servizio in chiesa. Penso un po' di quante volte siamo caratterizzati dalla gelosia. Dio è un Dio geloso, ma io e te non siamo autorizzati a sviluppare comportamenti di questo tipo. Siamo opportunisti, abbiamo molto opportunismo, siamo sicuri della nostra relazione personale con Dio, ma se tu sei sicuro della tua relazione personale con Dio, non devi essere geloso, perché l'Iddio che si prende cura di te sicuramente si prenderà cura dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Quanto siamo autoritari, quanto degeneriamo nelle nostre relazioni familiari o anche nelle nostre relazioni con gli altri, al lavoro o in qualunque altro contesto, in chiesa, quanto imponiamo le nostre scelte in modo autoritario, non è perché siamo forti. L'autoritarismo è sempre un segnale di grande debolezza, non di grande forza. Le persone autoritarie sono le più fragili. La fame del potere deforma ogni comunità spirituale, umana e professionale. Non permettiamo che nella nostra comunità, non permettere che nella tua famiglia, non permetta che ci siano relazioni distorte in questo modo. Paolo dice: se c'è una cosa di cui tu e Dio dobbiamo essere gelosi, è la croce di Gesù. Lì dobbiamo essere gelosi. Gelosi della croce, gelosi della croce di Cristo, non vergognarsi di essa, gelosi del Vangelo. E c'è una rappresentazione maestosa, cosa significa essere, non essere gelosi ed essere umili. Ed è Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, vedilo, Giovanni 13. Lui non ha bisogno di dimostrare nulla a nessuno. È talmente sicuro della sua condizione, del suo status, della sua pienezza, della sua luce, del suo ministero, cosa fa Gesù? Che è talmente sicuro di questo che in umiltà e senza orgoglio, senza gelosia, lui si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli. Questa è la forza di Gesù. Questa è la forza dello Spirito di Dio. Dove sono? Dove sono oggi donne e uomini che hanno questa stessa cifra spirituale, questo timbro spirituale, questa forza dello Spirito di Dio che si vede nella mancanza di umiltà, nella mancanza di orgoglio e nella mancanza di gelosia? Ma non è solo questo. Mosè è anche una persona senza ambizioni. Senza ambizioni. Numeri 14. E qua è straordinario quello che succede. E ci abbiamo la conclusione. Numeri 14. Guardiamo il verso 10. C'è incredulità, c'è rivolta in Israele. E il Signore qua fa una cosa straordinaria. Allora, verso 10, 14, verso 10. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli. Ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. E il Signore disse a Mosè, fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Non ne posso più. Fino a quanto non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Io li colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. Amici, cosa succede qua? Dio è stufo del suo popolo. Non ne può più. Non ne può più di questo popolo che ancora, che ha il collo duro, che ripete gli stessi sbagli, errori, che preferisce gli idoli piuttosto che a Dio, che preferisce la legge degli uomini piuttosto che la legge di Dio. E Dio dice in questo verso, guarda, guarda Mosè, facciamo una cosa straordinaria adesso, cancelliamo, colpo di spugna, cancelliamo completamente questo popolo, lo distruggiamo, però tu non preoccuparti Mosè. Per te ci sarà un futuro diverso, a te darò un nuovo popolo, a te darò una nuova, come dire, un nuovo profilo, a te darò una nuova posizione, tu non preoccuparti per loro, io cancello il popolo ma a te ti salvo, anzi ti darò un ufficio migliore, ti farai carriera. Questa era una tentazione, questa era una tentazione. Cosa dice Mosè? Questa prospettiva è affascinante. Ricominciamo da zero, immagina se questa cosa, se capitasse ad alcuni pastori, questa proposta. Guarda la tua comunità, ci sono difficoltà amministrative, non ci sono soldi, ci sono dei problemi di mensa come il popolo di Israele, non hanno da mangiare, fanno improvvisazioni carismatiche. Ci sono alcune famiglie che vogliono sempre la loro influenza, delegittimano in continuazione, rifiutano la parola di Dio, sono attaccati dall'esterno, hanno orgoglio, sono immorali sessualmente, hanno una confusione etica. Immagina questa, cancelliamo la comunità, una migliore. Mosè cosa dice? Guarda cosa dice Mosè. Prendi il libro di Deuteronomio. Deuteronomio lo spiega meglio di Numeri, più articolato. Verso 25. Questa è la risposta di Mosè. E questa è la grande... 9:25. Questo è il grande segnale di cosa? Di Mosè ripieno di Spirito Santo e privo di ambizioni. Aveva lì sul piatto d'argento una possibilità importante. Poteva finalmente ricominciare da capo con un popolo migliore. Ex novo, tutto da capo. La tentazione era forte. 9:25. Io rimasi dunque così prostrato davanti al Signore, quei 40 giorni e quelle 40 notti. Perché il Signore aveva detto di volervi distruggere. Pregai il Signore e dissi, Signore Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità, che hai redento dalla tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Ricordati dei tuoi servi, Abramo, Isacco, Giacobbe. Non guardare alla caparbietà di questo popolo, alla sua malvagità e al suo peccato, finché il paese dal quale ci hai fatto uscire non dica il Signore non era capace di introdurli nella terra che aveva dato loro in promessa, e siccome li odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto. Non di meno essi sono il tuo popolo, essi sono la tua eredità, che facesti uscire dall'Egitto con la tua grande potenza e con il tuo braccio steso. Dio gli dice, Mosè, mettiamoci d'accordo, è quasi subito la cosa, vuole mettere alla prova Mosè. Mosè, ricominciamo da capo, cancelliamo questi, iniziamo una nuova missione, la Mosè International Mission. Tu sarai finalmente la persona, puoi decidere tu le persone che avrai, grande visibilità internazionale, no? Avrai tutto nuovo. Queste persone, questi sono rompiscatole, non le possiamo più, fanno le stesse testa, via. Mosè invece dice, non mi interessa, ecco il tuo popolo. Ecco il tuo popolo. Signore, tu mi hai chiamato a servire te per mezzo di loro. Quindi tu mi hai chiamato per fare in modo che questo popolo arrivasse alla terra promessa. E la tua chiamata per me è determinante, io obbedirò a quella chiamata, costi quel che costi. Mosè dice no alle ambizioni personali. Mosè dice no alla possibilità di avere una multinazionale spirituale. La Mosè International Mission non gli interessa. Vuole essere fedele alla chiamata di Dio, costi quel che costi. Mosè rifiuta, Mosè non ha ambizioni. Mosè non vuole cambiare la chiamata di Dio per qualche altra cosa. Quali sono le tue ambizioni? Pippo, quali sono le mie ambizioni? Io sono molto triste. Ogni qualvolta un ministro di Dio, una persona, inizia un ministero e mette la targhetta del suo nome sopra. Perché è un segnale che mi preoccupa, perché in qualche modo stiamo nutrendo ambizioni che non derivano, non sane. Qual è l'ambizione, la tua ambizione personale? Quella di Mosè era servire Dio e servire il suo popolo. E lo voleva fare a un punto tale che lui poteva essere annichilito e distrutto per questo, ma rimaneva fedele alla sua chiamata. Vuoi sapere cos'è la potenza dello Spirito di Dio nell'Antico Testamento? È questa. Non cose scoppiettanti. È la potenza di fare delle cose. Ed è la potenza di vivere una vita degna del Vangelo, senza orgoglio, senza gelosia e senza ambizione. Vuoi vivere nella pienezza di Dio? Questa è la strada. L'evidenza della presenza dello Spirito sono proprio queste. Ora, cosa accompagna il potere? Guarda vicino a te una persona potente. Sarà orgogliosa? Sarà ambiziosa? Sarà autosufficiente? Quel potere non ha nulla a che fare con la potenza di Dio. Zaccaria 4, verso 6. E chiudiamo. C'è una persona meglio di Mosè. C'è una persona di cui Mosè è un modello sfigurato. C'è una persona di cui Mosè è soltanto l'anteprima, un prototipo. Mosè è immagine di Gesù Cristo. E se io e te siamo connessi, collegati a Gesù Cristo, la nostra vita cambierà, ripiena di Spirito di Dio. E non per me, non per te. Zaccaria 4, verso 6. Leggiamo l'ultima parte. Non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito di Dio. Che il Signore possa darci questa impronta, ognuno possa dare questa impronta a ognuno di noi, qualunque cosa Dio ti chiami a fare, essere ripieni dello Spirito di Dio. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Vogliamo pensare a come spesso nutriamo cose che non onorano il Signore. L'orgoglio invece dell'umiltà, l'autosufficienza invece che la dipendenza da Lui, l'ambizione, la gelosia. Vogliamo fare in modo che lo Spirito di Dio possa lavorare la nostra vita e che ognuno di noi possa scoprire la pienezza dello Spirito di Dio di una vita vissuta in modo degno del Vangelo di Gesù Cristo. E quando lo Spirito di Dio arriva nella nostra vita, Lui ci mette in grado di fare delle cose che non saremmo in grado di fare. Ci dà le abilità, ci dà le competenze, delle possibilità nuove. Signore, fai in modo che ognuno di noi possa vivere in questa direzione, ripieni dello Spirito di Dio, segnati da Te, servitori del Tuo regno e fedeli alla Tua chiamata, costi quel che costi. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.